Buongiorno, buongiorno a tutti, anche chi sta più in fondo e sente meno. Buongiorno al Santo Padre. È stato un viaggio intenso, impegnativo anche per i giornalisti sicuramente e anche per lei. Un viaggio bello con tanti eventi altissimi e tante cose anche da dire, ecco, tanti discorsi. E adesso ci sono c'è questo momento di incontro con la stampa. Se lei vuole dire una parola forse all'inizio.
Ringrazio il vostro lavoro, perché davvero è stato un viaggio intenso e anche con un cambio di categorie, perché una cosa era la Thailandia e un'altra cosa il Giappone. E non si può valutare le cose con una stessa categoria. Le realtà vanno valutate secondo le categorie che vengono dalla stessa realtà, e sono due realtà totalmente diverse, e questo per questo ci vuole doppio lavoro, e grazie a voi di questo, anche delle giornate molto intensa. Credo che il lavoro è stato forte, ringrazio. Io mi sono sentito vicino a voi in questo lavoro. Grazie.
Bene, allora appoggiandoci e ascoltando le domande, sarà un'occasione anche per raccontare ancora più in profondità questi giorni. La prima domanda è di padre Yamamoto della Catholic Shimbun. Farà la domanda in italiano.
Buonasera Santo Padre, la ringraziamo di cuore di essere venuto al Giappone, così da molto lontano. Io sono sacerdote diocesano di Fukuoka, proprio vicino a Nagasaki, e domanderei soprattutto, lei ha visitato a Nagasaki ed a Hiroshima. Santo Padre, come si è sentito attualmente stava di a Nagasaki e Hiroshima? E vorrei chiedere una cosa: la società e la Chiesa occidentale hanno qualcosa da imparare dalla società e dalla Chiesa orientale?
Comincio dall'ultima. C'è una cosa che a me ha illuminato tanto, un detto: lux ex oriente, ex occidente luxus. La luce viene da oriente, il lusso, il consumismo viene dall'occidente. C'è proprio questa saggezza orientale, che non è saggezza soltanto di conoscenza, saggezza di tempi, saggezza di contemplazione, che alla società occidentale troppo di fretta sempre aiuta tanto. Parare un po' di contemplazione, di fermarsi, di guardare anche poeticamente le cose. Tu sai, pensando questo, questa è un'opinione personale, ma credo che a Occidente gli manca un po' di poesia in più. Ce ne sono cose poetiche bellissime, ma l'Oriente va oltre. L'Oriente è capace di guardare le cose con occhi che vanno oltre. Non vorrei usare la parola trascendente, perché alcune religioni orientali non fanno accenno alla trascendenza tanto, ma sì a una visione oltre il limite della immanenza, senza dire trascendenza, oltre. Per questo uso poesia, questo che gratuità, cercare anche la propria perfezione nel digiuno, nelle penitenze e anche nella lettura della saggezza dei saggi orientali, no? Credo che a noi occidentali fermarci un po' e dare tempo alla saggezza ci farà bene, questa cultura della fretta, poi la cultura del fermati un po', fermati. Non so se serve questo per illuminare la differenza, è quello che noi avremo bisogno. Alla prima, Nagasaki e Hiroshima. In Nagasaki, ambedue, bueno, hanno sofferto la bomba atomica, e questo li fa, li assomiglia. Ma c'è una differenza. Nagasaki è non solo la bomba atomica, ma anche i cristiani. Nagasaki ha radici cristiane, un cristianesimo antico, e la persecuzione dei cristiani era in tutto il Giappone, ma in Nagasaki molto forte, no? Il segretario dell'Annunziatura mi ha regalato un facsimile in legno dove c'è il wanted del tempo, no? Si cercano cristiani, se tu trovi uno denuncialo e avrai tanto, se tu trovi un sacerdote denuncialo e avrai tanto, una cosa così. Andrà al museo, colpisce questo, e sono stati secoli di persecuzione, no? Questo è un fenomeno cristiano che relativizza, nel buon senso della parola, la bomba atomica, perché sono due cose, no? Se uno va soltanto a Nagasaki, dice sì, vabbè, va cristiano, la bomba atomica, e si ferma lì. Ma andare a Hiroshima è soltanto la bomba atomica, perché non è una città cristiana come Nagasaki. Per questo io ho voluto andare ambedue, no? È vero, in ambedue c'è il disastro atomico, e Hiroshima è stata una vera catechesi umana sulla crudeltà. La crudeltà. Non ho potuto vedere il museo di Hiroshima perché sono stato il giusto tempo, perché è stata una giornataccia quella, no? Ma dicono che è terribile, terribile. E anche lettere dei capi di Stato, dei generali, che spiegavano come si potesse fare un disastro più grande. Per me è stata un'esperienza molto più toccante che quella di Nagasaki. Nagasaki, quella del martirio. Ho visto un po' il museo, è un passante del martirio, ma quella di Hiroshima molto toccante. E lì ho ribadito che l'uso delle armi nucleari è immorale. Questo deve andare al catechismo della Chiesa Cattolica. E non solo l'uso, anche il possesso. Perché un incidente di un possesso o la pazzia di qualche governante. Ci mandano a riposare. E finisco soltanto. La pazzia di uno può distruggere l'umanità. Pensiamo a quel detto di Einstein: la quarta guerra mondiale si farà con bastoni e con pietre. E la risposta è fatta? Se si muove troppo ci sediamo.
La seconda domanda è del dottor Kawarada, che lavora per Asahi Shimbun, e fa la sua domanda anche lui in italiano, credo.
Buongiorno Santo Padre, vorrei fare una domanda sul nucleare. Come lei ha giustamente indicato, una pace duratura non è realizzabile senza un disarmo. Il Giappone è un paese che gode della protezione nucleare degli Stati Uniti ed è anche produttore di energia nucleare, cosa che comporta un grande rischio per l'ambiente e l'umanità, come è stato tragicamente dimostrato dall'incidente di Fukushima. Il Giappone come può contribuire alla realizzazione della pace mondiale? Dovrebbero essere spente le centrali nucleari? Grazie.
Torno sul possesso dell'industria nucleare, no? Sempre può darsi un incidente, e voi lo avete sperimentato, anche il triple disastro, no? Che i tre che hanno distrutto tanto, no? Il nucleare è il limite. Le armi lasciamole, perché è distruzione, ma l'uso è molto al limite, perché ancora non siamo stati riusciti alla sicurezza totale. Non siamo stati riusciti. Tu potrai dirmi sì, anche con l'elettricità si può fare un disastro per una insicurezza, ma è un disastrino piccolo. Un disastro nucleare di una centrale nucleare sarà un disastro grande. E ancora non sta elaborata la sicurezza. Io, ma un'opinione personale, non userei l'energia nucleare finché non ci sia una totale sicurezza dell'uso. Ma io sono lego in questo e dico un'idea, no? Alcuni dicono che è oltre la custodia del creato e distruggerà, che l'energia nucleare deve fermarsi, è in discussione. Io mi fermo sulla sicurezza, no? Non ha la sicurezza per garantire un disastro. Sì, uno al mondo in 10 anni, ma anche... Poi sul creato, no? Il disastro della potenza nucleare sul creato, anche sulla persona, no? Ancora c'è il disastro in Ucraina, no? Tanti anni. Distingue della guerra, delle armi, ma qui dico dobbiamo fare ricerche sulla sicurezza, sia disastro sia sull'ambiente, no? e sull'ambiente credo che siamo andati oltre i limiti, ma nell'agricoltura i pesticidi, nell'allevamento dei polli, che i medici dicono alle mamme di non darle da mangiare i polli di allevamento perché sono ingrassati con le ormoni, ai bambini le faranno una sconvolta alla salute, no? E tante malattie rare che ci sono oggi per l'uso non buono per l'ambiente, sono malattie rare, i fili elettrici e tante altre, no? La custodia dell'ambiente è una cosa che oggi o mai. Ma tornando sull'energia nucleare, costruzione, sicurezza e custodia dell'ambiente.
La terza domanda è di Elisabetta Zunica, che lavora per una testata giapponese, 47 News o Kyodo News. Allora chiedi. Prego, Elisabetta.
Buongiorno, Santo Padre. Hakamada Iwao è un uomo giapponese. Sì, ci caso che passa. Dicevo, Hakamada Iwao è un uomo giapponese già condannato a morte e ora in attesa della revisione del processo ed era presente alla messa al Tokyo Dome, ma non ha avuto modo di parlare con lei. Ci potrebbe confermare se fosse in programma o no un breve incontro con lei, perché il tema della pena di morte in Giappone è molto discusso. Poco più di un mese prima della modifica del catechismo su questo tema è stata eseguita la condanna di ben 13 detenuti. Su questo tema non c'è un riferimento nei suoi discorsi di questa visita. Come mai non si è voluto pronunciare in questa occasione, oppure ha avuto modo di parlarne con il primo ministro Abe?
Sì, sul quel caso della pena di morte l'ho saputo dopo, non sapevo di quella persona, non la sapevo. Sul primo ministro ho parlato in genere di tanti problemi di condanne, di processi di condanne eterni che non finiscono mai, siano con la morte o senza morte, no? Ma questo ho parlato come un problema generale che anche nei paesi, altri paesi si dà, no? I carceri sopraffollati e gente che aspetta con una prigione preventiva, senza la presunzione di innocenza, aspetta lì. E 15 giorni fa ho fatto un intervento al Convegno Internazionale di Diritto Penale e ho parlato sul serio sul tema, no? Il tema delle carceri, il tema della pena, la precauzione e poi la pena di morte che è stata chiaramente detta che non è morale, non si può fare, no? E credo che questo va unito a una coscienza che si sviluppa ogni volta in più. Per esempio, alcuni paesi non osano l'abolizione per problemi politici, ma fanno la sospensione. È un modo di dichiarare senza dichiarare l'ergastolo, per esempio, no? È che ma il problema della condanna sempre deve essere per la reinserzione. Una condanna senza finestre di orizzonte non è umana. Anche l'ergastolo si deve pensare come un ergastolano può reinserirsi dentro o fuori. Ma sempre l'orizzonte, la reinserzione. Lei mi dirà, ma si sono condannati pazzi, che è un problema di malattia, di pazzia, di incorreggibilità genetica, diciamo così, ma cercare il modo che almeno producano, facciano cose che li faccia sentire persone, no? Oggi in tante parti del mondo i carceri sono sopraffollati, è un deposito di carne umana lì che invece di crescere con salute tante volte si corrompe di quello, no? Dobbiamo lottare contro la pena di morte lentamente, lentamente, e ci sono casi di che a me danno gioia, perché stati, paesi che dicono ci fermiamo, no? Ho parlato con il governatore di uno stato l'anno scorso e lui, prima di lasciare il posto, ha fatto quella sospensione quasi definitiva, no? E sono passi, ma di coscienza umana. Invece altri paesi ancora non sono riusciti a incorporarlo nella linea dell'umanità. Non so se... grazie.
Grazie Elisabetta. La successiva domanda viene da Jean-Marie Guénois. Per Le Figaro. Prego.
Buongiorno Santo Padre. Lei ha detto che la vera pace può essere solo una pace disarmata. Ma che succede per la legittima difesa quando un paese è attaccato da un altro? In questo caso... esiste ancora la possibilità di una guerra giusta? Piccola domanda, si è parlato di un'enciclica sulla non violenza. È ancora in progetto questa enciclica sulla non violenza? Due domande.
Sì, in progetto, ma la farà il prossimo Papa, perché appena ho tempo di... Ma ci sono progetti che sono in cassetti. E io, uno sulla pace per esempio, è lì maturando, ma io sento quando sia il momento lo farò, no? Ma parlo abbastanza, per esempio il problema del bullying con i ragazzi in scuola è un problema di violenza. Ne ho parlato proprio ai giovani giapponesi sull'argomento, no? È un problema che con tanti programmi educativi stiamo cercando di aiutare a risolvere, no? È un problema di violenza, e i problemi della violenza si devono prendere, ma una enciclica sulla violenza ancora Non me la sento maturo, davvero, devo pregare in troppo e cercare la via, no? Sulla pace e le armi, ma c'è quel detto romano, no? Si vis pacem, para bellum, no? e lì non siamo stati maturi, le organizzazioni internazionali non riescono, le Nazioni Unite non riescono, fanno tante cose, tante mediazioni e meritevoli, e paesi come la Norvegia per esempio, ma sempre disposto a mediare, a cercare un'uscita per evitare le guerre. Questo si sta facendo, che a me piace, ma è poco. Ancora si deve fare di più. Lei pensa, senza offendere, ma pensa al Consiglio di sicurezza. C'è un problema con le armi? Tutti d'accordo di risolvere quel problema per evitare un incidente bellico? Tutti votano di sì? Uno con diretto diritto a veto dite di no, no, e si ferma. Ho sentito, io non sono capace di giudicare se è buono o no, è un'opinione che ho sentito, ma che forse le Nazioni Unite dovrebbero dare un passo avanti rinunciando nel Consiglio di sicurezza al diritto a veto di alcune nazioni. Non sono tecnico in questo, ma ho sentito come una possibilità. Non so cosa dire, ma sarebbe bello, no? Che tutti avessero lo stesso diritto. Ma nell'equilibrio mondiale ci sono argomenti che in questo momento io non sono capace di giudicare, no? Ma tutto quello che si faccia per fermare la produzione delle armi e per fermare le guerre e per andare al negoziato e anche con l'aiuto dei facilitatori, dei aiutatori, questo si deve fare sempre, sempre, no? E dà dei risultati. Alcuni dicono pochi, ma cominciamo per poco, poi andremo oltre, no? Dei risultati del negoziato e cercare di risolvere dei problemi, no? Per esempio il caso di Ucraina-Russia, non si parla di armi, ma è stato un negoziato lì di intercambio di prigionieri. Questo è positivo, sempre un passo per la pace, no? È stato adesso un intercambio di pensare una pianificazione di un regime governativo nel Donbass diverso, e stanno discutendo, ma questo è un passo della pace. Ma con le armi è successo poco tempo fa una cosa bella e brutta. La cosa brutta è, e devo dirlo, la ipocrisia armamentista, no? Paesi cristiani, almeno di cultura cristiana, paesi europei, si dice ma Europa culta, che parlano di pace e vivono delle armi. E ipocrisia si chiama questo. È una parola evangelica. Gesù la diceva tante volte nel capitolo 23 di Matteo. Finire con quella ipocrisia. E che una nazione abbia il coraggio di dire: io non posso parlare di pace perché mia economia guadagna tanto con la fabbricazione delle armi, no? Ma sono tutte cose che, senza insultare, senza sporcare quel paese, ma parlare come fratelli, la fratellanza umana, fermiamoci ragazzi, fermiamoci, perché la cosa è brutta. In un porto, no, adesso non lo ricordo bene, ma è un porto, è arrivato da un paese una nave piena di armi che doveva passare le armi a una nave più grande per andare allo Yemen. Noi sappiamo cosa succede nello Yemen. E i lavoratori del porto hanno detto no. Sono stati bravi e la nave è tornata a casa sua. Un caso, ma ci insegna come si deve andare in questo. E la pace oggi è molto debole, molto debole. Ma non scoraggiarsi, ma aiutiamo a questa debilità con le armi. La ipotesi della legittima difesa rimane sempre. È un'ipotesi che anche nella teologia morale va contemplata, ma come ultimo ricorso. Ultimo ricorso, con le armi. La legittima difesa con la diplomazia, con le mediazioni. Ultimo ricorso, legittima difesa, ma sottolineo. Ultimo ricorso. Noi stiamo andando in un progresso etico che a me piace di mettere in questione tutte queste cose. E questo è bello, dice che l'umanità va avanti anche per il bene, non solo per il male. Grazie a lei.
La prossima domanda è di Cristiana Caricato di TV 2000.
Padre, la gente legge sui giornali che la Santa Sede ha acquistato immobili per centinaia di milioni nel cuore di Londra e rimane un po' sconcertata perché da quest'uso delle finanze vaticane, in particolare poi quando viene coinvolto anche l'obolo di San Pietro. Lei sapeva di queste operazioni finanziarie e soprattutto secondo lei è corretto l'uso che viene fatto dell'obolo di San Pietro? Lei spesso ha detto che i soldi non si devono fare i soldi con i soldi, quindi si è spesso insomma denunciato questo uso spregiudicato della finanza. Poi però vediamo che queste operazioni coinvolgono anche la Santa Sede. Questo scandalizza in qualche modo. Lei come vede tutta questa vicenda?
Grazie. Prima di tutto la buona amministrazione normale ti viene la somma dell'obolo di San Pietro e cosa faccio? La metto nel cassetto. No, questa è una cattiva amministrazione. Ma cerco di fare un investimento e quando ho bisogno di dare, quando le necessità in un anno si prendono e quel capitale non si svaluta, si mantiene o cresce un po'. Questa è una buona amministrazione. Se l'amministrazione del cassetto è cattiva, ma si deve cercare una buona amministrazione, un buon investimento, no? Chiaro quello? Anche un investimento, da noi si dice un investimento da vedove. Come fanno le vedove? Due ove qui, tre qui, cinque sì. Se cade uno, ma c'è l'altro che non si rovinano. È sempre sul sicuro, è sempre sul morale. Se tu fai un investimento dell'obolo di San Pietro su una fabbrica di armamenti, ma l'obolo non è un obolo lì, se tu fai un investimento e per anni senza toccare il capitale non va. L'obolo di San Pietro si deve spendere in un anno e mezzo e fino a che arrivi l'altra colletta, quella che si fa mondialmente. E questo è buona amministrazione, sul sicuro. E anche sì, si può comprare una proprietà, affittarla e poi venderla, ma sul sicuro, con tutte le sicurezze per il bene della gente dell'obolo. Questo uno. Poi è passato quello che è passato, uno scandalo, e hanno fatto cose che non sembrano pulite, ma la denuncia non è venuta da fuori. Quella riforma della metodologia economica che aveva già incominciato Benedetto XVI è andata avanti e è stato il revisore dei conti interno a dire: qui c'è una cosa brutta, qui c'è qualcosa che non funziona. È venuto da me e ho detto: ma lei è sicuro? Sì, mi ha fatto vedere i numeri. Cosa devo fare? Ma c'è la giustizia vaticana, vada e faccia la denuncia al promotore di giustizia. E in questo io sono rimasto contento, perché si vede che l'amministrazione vaticana adesso ha le risorse per chiarire le cose brutte che succedono dentro, come questo caso, che se non è il caso dell'immobile di Londra, perché ancora questo non è chiaro, ma lì c'erano casi di corruzione. Il promotore di giustizia ha studiato la cosa, ha fatto le consultazioni e ha visto che era uno squilibrio nel bilancio. Poi ha chiesto a me il permesso di fare le perquisizioni. Ho detto: è chiaro quello suo? Sì, sì, c'è una presunzione di corruzione in questi casi. Io devo fare perquisizioni in questo ufficio, in questo ufficio, in questo ufficio. E io ho firmato l'autorizzazione. È stata fatta la perquisizione in 5 uffici e al giorno di oggi, sebbene c'è la presunzione di innocenza, ma c'è i capitali che non sono amministrati bene, anche con corruzione. Credo che in meno di un mese incominceranno gli interrogatori delle 5 persone che sono state bloccate perché c'erano indizi di corruzione. Lei potrà dirmi: questi 5 sono corrotti? No, la presunzione di innocenza è una garanzia, un diritto umano, ma c'è corruzione, si vede. Con le perquisizioni si vedrà se sono colpevoli o no. È una cosa brutta, non è bello che succeda questo in Vaticano, ma è stato chiarito dai meccanismi interni che incominciano a funzionare, che Papa Benedetto aveva incominciato a fare. E questo io ringrazio Dio, non ringrazio a Dio che ci sia la corruzione, ma ringrazio a Dio che il sistema di controllo vaticano funziona bene.
La prossima domanda è di Phil Pullella di Reuters.
Come va la concorrenza fra la decana e il vice decano in questo viaggio?
Siamo amici.
Siamo amici.
Decana è lì.
Molto bene da molto tempo, anzi.
È lì.
Quando c'è lei obbedisco, quando non c'è lei sono il birichino. Io, se mi permette, volevo proseguire un po' su questa domanda qui che ha fatto Cristiana, se mi permette, con un po' più dettagli. C'è molta preoccupazione nelle ultime settimane su quello che sta succedendo nelle finanze del Vaticano, no? E secondo alcuni c'è una guerra interna, chi deve controllare i soldi, secondo alcuni. La maggior parte dei membri del consiglio d'amministrazione dell'AIFE si è dimesso. Il gruppo Egmont, che è il gruppo, che è il gruppo di queste autorità finanziarie, ha sospeso il Vaticano delle comunicazioni sicure dopo il raid del 1 ottobre, no? Il direttore dell'AIFE è ancora sospeso, come ha detto lei, e ancora non c'è un revisore generale. Ok. cosa può fare o dire lei per garantire alla comunità finanziaria internazionale e ai fedeli in generale che sono chiamati a contribuire all'Oblo di San Pietro che il Vaticano non tornerà ad essere considerato un paria, una cosa da tenere escluso, no? Cioè da non fidarsi, e che le riforme proseguiranno e che non si tornerà alle abitudini del passato.
Grazie della domanda. Il Vaticano ha dato passi avanti nella sua amministrazione. Per esempio lo IOR oggi ha l'accettazione di tutte le banche e può agire come le banche italiane normale, cosa che un anno fa ancora non c'era. Sono stati dei progressi. Poi il gruppo Egmont. Il gruppo Egmont è una cosa non ufficiale internazionale, è un gruppo degli appartenenti Life, e il controllo internazionale non dipende dal gruppo Egmont. Il gruppo Egmont è un gruppo privato che ha il suo peso, ma è un gruppo privato. Il Moneyval farà l'ispezione, la programmata per i primi mesi dell'anno prossimo, e la farà. Il direttore dell'AIF è sospeso perché c'erano sospetti di non buona amministrazione. Il presidente dell'AIF ha fatto forza col gruppo Egmont per riprendere la documentazione, e questo la giustizia non può farlo. Davanti a questo io ho fatto la consultazione alla magistratura, a un magistrato italiano del livello: cosa devo fare? La giustizia, davanti a una accusa di una corruzione, è sovrana in un paese. È sovrana. Nessuno può mischiarsi lì dentro. Nessuno può darle al gruppo Egmont: no, le vostre carte sono qui. No, devono essere studiate le carte che fanno a quello che sembra una cattiva amministrazione, nel senso di un cattivo controllo. Stato Life a non controllare, sembra, i delitti degli altri. Il suo dovere è controllare. Io spero che si provi che non è così, perché ancora c'è la presunzione di innocenza, ma per il momento il magistrato è sovrano e deve studiare come è andato, perché dal contrario un paese avrebbe una amministrazione superiore che le darebbe la sovranità del paese, no? Il presidente dell'AIF scadeva il 19. Io lo chiamai alcuni giorni prima e lui non se ne è accorto che lo stavo chiamando, mi ha detto, e ho annunciato che il 19 lasciava. Io ho trovato già il successore, un magistrato di altissimo livello giuridico, economico, nazionale e internazionale, e al mio rientro prenderà carica dell'AIF e continuerà la cosa così. Sarebbe stato un controsenso che l'autorità di controllo fosse sovrana sopra lo Stato. È una cosa non facile da capire,
Ma quello che ha un po' disturbato è il gruppo Egmont, che è un gruppo privato, aiuta tanto, ma non è l'autorità di controllo del Moneyval. Moneyval studierà i numeri, studierà le procedure, studierà come ha agito il promotore di giustizia e come il giudice e i giudici hanno determinato la cosa. Io so che in questi giorni incomincerà o ha incominciato l'interrogatorio di alcuni dei cinque che sono stati sospesi, no? Non è facile, ma non dobbiamo essere ingenui, no? Non dobbiamo essere schiavi. Qualcuno mi ha detto, ma io non credo, ma mi ha detto sì, con questo di che abbiamo toccato il gruppo Egmont, la gente si spaventa e si sta facendo un po' di terrorismo, ma lasciamo da parte. No. Noi andiamo avanti con la legge, col Moneyval, col nuovo presidente dell'AIF e il direttore è sospeso, ma magari fosse innocente. Io vorrei, perché è una cosa bella, una persona innocente e non colpevole, no? Ma è stato fatto un po' di rumore con questo gruppo, no? Che voleva non si toccassero le carte che appartenevano al gruppo. Scusa. È per garantire questo. Guarda, è la prima volta che nel Vaticano sì, la pentola viene scoperta, no? Da dentro, non da fuori. Da fuori tante volte. E ci hanno detto, guarda, e noi con tanta vergogna. Ma questo Papa Benedetto è stato saggio, ha incominciato un processo che è maturato e adesso le istituzioni, che il revisore abbia avuto il coraggio di fare una denuncia scritta contro 5 persone, sta funzionando il revisore. Davvero, non voglio offendere il gruppo Egmont, perché fa tanto bene e aiuta, ma in questo caso la sovranità allo Stato, la giustizia, anche la giustizia è più sovrana del potere esecutivo, più sovrano. Non è facile da capirlo, ma vi chiedo di capire questa difficoltà, no? Grazie a lei.
Grazie Phil. L'altra domanda viene da Roland Jukem della stampa tedesca. Direi che è l'ultima domanda, forse.
Santo Padre, sul volo da Bangkok a Tokyo ha mandato un telegramma a Carrie Lam di Hong Kong. Che cosa pensa della situazione lì con le manifestazioni e dopo le elezioni comunali? E quando possiamo accompagnarla a Pechino?
I telegrammi si mandano a tutti i capi di Stato. È una cosa automatica. Sono fatte di saluto e anche un modo cortese di chiedere permesso di sorvolare il loro territorio. Questo non ha un significato né di condanna né di appoggio, è una cosa meccanica che tutti gli aerei fanno quando tecnicamente entrano, avvisano, stiamo entrando, e noi lo facciamo con cortesia, salutiamo. Questo non ha alcun valore, nel senso che lei domanda, soltanto valore di cortesia. E quell'altro che lei mi dice cosa ci penso, ma non è soltanto Hong Kong, pensa al Cile, pensa alla Francia, la democratica Francia, un anno di gialli, pensa Nicaragua, pensa altri paesi latinoamericani, il Brasile, che hanno dei problemi del genere. e anche a qualche paese europeo. È una cosa generale. Cosa fa la Santa Sede con questo? Chiama al dialogo, alla pace, ma non è solo Hong Kong. Sono varie cose che hanno dei problemi che io in questo momento non sono capace di valutarli. Io rispetto la pace e chiedo la pace a tutti questi paesi che hanno dei problemi. Dei problemi anche in Spagna ci sono, no? Dei problemi così. Conviene relativizzare le cose e chiamare al dialogo, alla pace, perché si risolvino i problemi. Grazie.
E quando andrà a Pechino?
Ah, mi piacerebbe andare a Pechino. Io amo la Cina.
Grazie Roland. So come... C'è una domanda di Valentina Lasrachi a questo punto, della decana.
Papa Francesco, l'America Latina è in fiamme. Abbiamo visto dopo il Venezuela, Cile, delle immagini che non pensavamo di rivedere dopo Pinochet. Abbiamo visto la situazione in Bolivia, Nicaragua, altri paesi, rivolte, violenza nelle strade, gente, morti, feriti, chiese anche bruciate, violate, diciamo. Qual è la sua analisi di quello che sta succedendo in questi paesi? E lei, la Chiesa, e lei personalmente come Papa latinoamericano può fare qualche cosa? Sta facendo qualcosa?
Qualcuno mi ha detto questo, ma si deve fare un'analisi. La situazione oggi nell'America Latina assomiglia a quella del 74-80, dove il Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay con Stroessner, credo che Bolivia pure con la Leila Geiler, avevano l'operativo Condor, in quel momento si chiamava, ma una situazione sì, in fiamme, no? Ma non so se è un problema che assomiglia o un altro, no? Davvero, in questo momento io non sono capace di fare l'analisi totale di questo, no? È vero che ci sono dichiarazioni precisamente non di pace, ma quello del Cile a me spaventa, perché il Cile viene di uscire da un problema di abusi che ci ha fatto soffrire tanto, e adesso un problema del genere che non capiamo bene, no? Ma è in fiamme, come lei dice, e si deve cercare il dialogo e anche l'analisi. Ancora io non ho trovato un'analisi ben fatta sulla situazione in America Latina, no? E anche governi deboli, molto deboli, che non sono riusciti a mettere ordine e pace dentro, no? E per questo si fa questa situazione.
Evo Morales ha chiesto la sua mediazione, per esempio. Cose concrete.
Sì, cose concrete. Venezuela ha chiesto la mediazione e la Santa Sede è sempre stata disposta. E c'è un buon rapporto, ma un rapporto, non siamo lì presenti per aiutare quando è necessario, no? La Bolivia ha fatto qualcosa del genere, ancora non so bene su quale strada, ma deve vedere, ma anche ha fatto una richiesta alle Nazioni Unite, che ha inviato dei delegati, anche qualche paese dell'Unione Europea, no? Faccio così. Il Cile non so se ha fatto qualche domanda di mediazione internazionale. Il Brasile certamente no, ma anche lì ci sono dei problemi. È una cosa un po' strana. Io non vorrei dire una parola di più perché sono incompetente, perché non ho studiato bene e sinceramente non capisco bene il problema. Ma approfitto la sua domanda. Voi avete parlato poco della Thailandia, e la Thailandia è un'altra cosa differente al Giappone, è un'altra cultura totalmente diversa, una cultura della trascendenza, una cultura anche della bellezza, diversa dalla bellezza del Giappone, una cultura di tanta povertà e tante ricchezze spirituali, ma anche c'è un problema che fa male al cuore e che ci fa pensare a Grecia e le altre, no? Lei è una maestra in questo problema dello sfruttamento, lei lo ha studiato bene e il suo libro ha fatto tanto bene, e la Thailandia, alcuni costi della Thailandia sono dure, sono difficili in questo, ma c'è la Thailandia del sud, anche c'è la bella Thailandia del nord che non ho potuto andare, la Thailandia tribale, come c'è l'India del nord-est tribale, no? Che ha tutta un'altra cultura. Io ho ricevuto una ventina di persone di quella zona, cristiani primi battezzati, che sono venuti a Roma, un'altra cultura diversa, quelle culture tribali, no? Che in India si conoscono bene, ma nella Thailandia ancora non si conoscono bene, è al nord, no? E Bangkok, abbiamo visto, è una città modernissima, è una città forte, è grande, ma dei problemi diversi ai problemi del Giappone, e ha ricchezze diverse alle ricchezze del Giappone, no? Questo è importante. Ma il problema dello sfruttamento, ho voluto sottolinearlo e ringraziare a lei il suo libro, come anche vorrei ringraziare il libro verde della Franca, la Gian Soldati, dov'è? È lì. Ma due donne che vengono nel volo aereo, che hanno fatto un libro ognuna, che toccano dei problemi di oggi, il problema ecologico, il problema della distruzione della madre terra, dell'ambiente, e il problema dello sfruttamento umano che lei ha toccato. Si vede che le donne lavorano più che gli uomini e sono capaci. Grazie a voi ambedue per questo contributo, grazie. E ancora ho nel cuore la camicia di Rossio, non la dimentico, e a tutti voi grazie, e grazie di fare delle domande dirette, grazie, e questo fa bene, fa sempre bene. Pregate per me. Buon pranzo. Grazie.